Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti continuano la ricerca del pilota disperso in Iran. Un secondo aereo americano sarebbe stato abbattuto. L'assenza di una condanna chiara. Come si spiega la paralisi dei paesi europei rispetto al conflitto? Pesa la paura di ritorsioni? Analisi nell'RG. Novità sulle foto della manifestazione Propal pubblicate dalla polizia. Un privato avrebbe identificato due sospetti con l'intelligenza artificiale. La missione Artemis è a metà strada verso la Luna. Sulla navicella intanto si studiano anche gli effetti sulla salute umana dei viaggi spaziali. Lo sport con il calcio di Super League in primo piano. Il Lugano a caccia dei tre punti contro il Thun per rimanere aggrappato al secondo posto. Risulta ancora disperso il pilota dell'aeromilitare statunitense colpito ieri dall'Iran, che ha offerto una lauta ricompensa a chiunque riesca a catturarlo vivo o a fornire informazioni utili per rintracciarlo. Nel frattempo Teheran ha rivendicato l'abbattimento di un secondo aereo statunitense sopra il Golfo Persico. La cronaca con Sofia Stroppini.
Voci non confermate dei media di regime affermano che il pilota statunitense che ieri era a bordo del caccia abbattuto nel sud dell'Iran sia stato preso in ostaggio, ma intanto sia gli Stati Uniti sia l'Iran proseguono con le ricerche. Teheran offre addirittura un compenso per chiunque riesca a rintracciare vivo il pilota o possa fornire informazioni utili al suo ritrovamento. L'imponente operazione di ricerca avviata da parte degli Stati Uniti è complessa perché potrebbe significare altre perdite in termini di uomini e di risorse. Tuttavia, se l'Iran trovasse il pilota disperso, sarebbe motivo di pubblica umiliazione per Washington e strumento di propaganda per il regime. Forte di un prigioniero di guerra, l'Iran potrebbe giocare questa importante carta sul tavolo dei negoziati. Le trattative infatti sono in stallo, nonostante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pochi giorni fa abbia parlato di obiettivi militari quasi raggiunti e di vittorie decisive. Intanto l'Iran ha rivendicato l'abbattimento di un secondo aereo militare statunitense nella zona del Golfo Persico, a riprova del fatto che le sue capacità difensive non sono state completamente annientate.
E sempre dal terreno da registrare che un proiettile ha colpito, non si sa se deliberatamente o per errore, la centrale nucleare di Bushehr, sempre in Iran, in una zona già teatro di attacchi nei giorni scorsi. Un membro del personale di guardia è morto e uno degli edifici è stato danneggiato, ma non il corpo principale dell'impianto che continua la produzione. I media iraniani attribuiscono la responsabilità a raid congiunti di Stati Uniti e Israele. Questa dunque la cronaca degli ultimi minuti, dell'ultima della mattinata, ma ora ci soffermiamo sulla posizione dell'Europa, che finora non si è esposta con una chiara denuncia nei confronti della guerra in Iran. Sulla posizione strategica adottata dagli europei e sulle ragioni di questa posizione Bettina Müller ha interrogato l'esperto militare Stefano Dron. Sentiamo.
Per il momento gli europei adottano una forma di non condanna nei confronti della guerra contro l'Iran, che è un po' deleteria e che alimenta le accuse di due paesi e due misure nel giudicare le guerre di aggressione. Molti leader europei stanno ancora seguendo la linea di Mark Rutte, il segretario generale della NATO, che consiste nel lusingare costantemente Trump e cercare di conciliarlo. La maggior parte dei leader europei sono terrorizzati all'idea di perdere la protezione americana. Temono che nessuno garantirà più la loro sicurezza e indipendenza. Siamo quindi in una sorta di paralisi. E questa paura di assumersi il proprio destino è molto radicata tra i leader europei, molto più che tra i cittadini, a mio avviso. E stiamo lottando per uscirne. E stiamo cercando di capire se collettivamente l'intera Europa potrebbe essere padrona del proprio destino e della propria sicurezza.
Tutto l'espace europeo potrebbe essere maître de son propre destin e de sa propria sicurezza.
Alcune condanne da parte dei leader europei nei confronti di questa guerra israelo-americana contro l'Iran, però ci sono state.
On a fait le service minimum, che è dire aux Nations Unies, pays d'égal. Maintenant, très clairement, voilà, c'est la realpolitik prime.
Abbiamo fatto il compito minimo di affermare alle Nazioni Unite che questa guerra contro l'Iran è illegale. Ora, molto chiaramente, questa è pura realpolitik. Ci troviamo di fronte al più importante alleato dell'Europa che fa qualcosa che ci minaccia e ci danneggia. Ma sappiamo bene che, visto il mondo in cui opera l'amministrazione americana, se saremo troppo veementi nella nostra condanna, saremo esposti a dure rappresaglie. La situazione è molto diversa rispetto a quella del 2003, quando gli Stati Uniti invasero l'Iraq di Saddam Hussein. Allora il ministro degli esteri francese, Dominique de Villepin, ha potuto mettere alla gogna Colin Powell alle Nazioni Unite. Abbiamo condannato l'invasione dell'Iraq con la massima fermezza, anche perché sapevamo che non ci sarebbero state ritorsioni da parte degli Stati Uniti, se non un atto diplomatico in cui gli americani dicevano di non essere molto contenti. E avevamo sospeso una piccola cooperazione militare che però non è durata molto. In realtà si è trattato solo di un bisticcio di ego, stima e immagine. E oggi credo che la Francia e i suoi partner europei sappiano bene che se la condanna degli Stati Uniti sarà troppo forte e veemente, l'amministrazione americana risponderà con delle dure rappresaglie, con dazi doganali, forse con azioni ostili sul territorio europeo. Ecco quindi che abbiamo a che fare con persone pericolose, che non sono più legate ai codici di cortesia di una volta. Quindi sì, credo che ci stiamo limitando nelle condanne perché sappiamo che ci sono delle zone in cui non vogliamo entrare.
On se restreint parce qu'on sait qu'il y a des domaines dans lesquels on n'a pas envie d'aller, quoi.
E queste erano le considerazioni dell'esperto di difesa Stéphane Audran. E la guerra, le guerre sono state evocate ieri sera durante la Via Crucis, la prima di Papa Leone XIV, che ha portato la croce per tutte le 14 stazioni al Colosseo a Roma e ha lanciato un suo messaggio sul momento che stiamo vivendo, in qualche modo attraverso le meditazioni che sono state scritte da Francesco Patton, già custode di Terra Santa. Sentiamo.
Francesco di Assisi, che ha semplicemente cercato di seguire le tue orme, ci ricorda che ogni autorità dovrà rispondere davanti a Dio del proprio modo di esercitare il potere ricevuto. Il potere di giudicare, ma anche il potere di avviare una guerra o di terminarla. Il potere di educare alla violenza o alla pace. Il potere di alimentare il desiderio di vendetta o quello di riconciliazione.
Questo dunque un passaggio della Via Crucis. Ieri a Roma si stima che circa 30.000 persone abbiano partecipato. Dalla Svizzera ora torniamo a parlare della pubblicazione delle fotografie di 31 sospettati per i disordini avvenuti a Berna durante una manifestazione non autorizzata lo scorso ottobre. Una decisione presa dalla polizia cantonale che non riesce a identificarli e che ha fatto parecchio discutere sin qui. Adesso si aggiunge un altro elemento che solleva nuove domande. Un privato cittadino, lettore del Blick, sostiene di avere identificato due di questi sospettati utilizzando l'intelligenza artificiale. Monica Fornasia.
La decisione di pubblicare le fotografie dei 31 sospettati ha già sollevato qualche interrogativo sulla legalità, sulla protezione della sfera privata e la presunzione di innocenza, perché è una misura sì prevista dal codice penale, ma che può però essere applicata come ultima ratio se altri mezzi, come ricerche non pubbliche, testimonianze o la pubblicazione delle foto pixelate, non hanno permesso l'identificazione, ed è una misura che può essere applicata a determinate condizioni, in particolare quando c'è un forte sospetto. Poco tempo dopo la pubblicazione delle foto originali, avvenuta lunedì scorso, un privato cittadino lettore del Blick ha affermato di essere risalito a nome e cognome di due delle persone ricercate, utilizzando uno strumento di intelligenza artificiale. Di software che permettono di farlo ne esistono diversi. In pochi minuti confrontano la foto iniziale con tutte quelle disponibili online. Con questo tipo di strumenti, per esempio, due anni fa dei giornalisti erano riusciti a rintracciare a Berlino una ex terrorista della Rote Armee Fraktion, latitante da 30 anni, poi arrestato ufficialmente grazie a una soffiata. Sono però mezzi ai quali la polizia svizzera non può ricorrere perché lesivi dei diritti personali. Non può usare foto trovate online, per esempio provenienti da social come Instagram o Facebook, e raccoglierle senza il consenso del diretto interessato. Tornando al caso della polizia di Berna, non è ancora chiaro se le autorità siano ora autorizzate a usare le informazioni ottenute grazie all'intelligenza artificiale da privati cittadini.
Passiamo alla nuova puntata del nostro podcast Il Mondo là fuori, che è stata pubblicata e si occupa delle elezioni cantonali ticinesi. Manca ancora un anno certo, ma le grandi manovre sono già cominciate. A dare fuoco alle polveri è stato il consigliere di Stato leghista Claudio Zali, che ha annunciato che vuole ricandidarsi, ma in una lista solo di leghisti, senza UDC insomma. E questo è il punto di partenza per ragionare su diversi scenari, su un possibile cambio della composizione del governo e sulle conseguenze della rottura dell'intesa a destra, perché Lega e UDC ormai da anni sono alleate, come spiega Marcello Iracia.
Allora, inizialmente la Lega ha sfruttato molto la crescita dell'UDC con alleanze strategiche puntuali che hanno portato a notevoli successi elettorali per l'alleanza di destra, diciamo così. Poi però, era inevitabile, l'UDC è cresciuta un po' perché ha ricevuto maggior sostegno anno dopo anno dal Partito Nazionale e soprattutto perché ha trovato maggiori spazi dovuti al conseguente calo della Lega o il conseguente o al naturale calo della Lega. Perché la Lega, ricordiamocelo, è un movimento e come tale, come tutti i movimenti, se non trova il fuoco per rialimentarsi, inevitabilmente prima o poi questo fuoco rischia di spegnersi. E una parte del movimento probabilmente non apprezza quel lato più istituzionale che sta assumendo la Lega in questi anni, in questo decennio, diciamo, e altri si spostano nell'UDC, ad esempio, dove forse vedono una visione di destra più chiara, soprattutto quando si parla di questioni economiche e finanziarie.
Ticino, alleanze in bilico, questo è il titolo del nuovo episodio del Mondo là fuori, il nostro podcast che trovate sul sito, sulla nostra app e sulle principali piattaforme audio, puntata che andrà in onda anche tra poco qui sulla Rete 1 alle 13.30. La missione Artemis è a metà strada del suo viaggio spaziale verso la Luna, lo ha fatto sapere la NASA, l'ente spaziale americano, attraverso X. I quattro astronauti dovrebbero raggiungere la loro destinazione, ovvero la faccia nascosta della Luna, lunedì. Questa sarà una prima dal 1972. La missione serve principalmente a preparare un futuro allunaggio, ma a bordo della navicella saranno condotti anche alcuni esperimenti scientifici. Di uno di questi ci parla il nostro collaboratore Francesco Suman.
Ogni missione spaziale è anche un laboratorio di esperimenti scientifici e uno di quelli condotti su Artemis 2, con l'acronimo AVATAR, intende studiare gli effetti sulla salute umana dei viaggi spaziali utilizzando una tecnologia innovativa chiamata Organ on a Chip. Prima di partire, gli astronauti infatti hanno donato un campione delle loro cellule di midollo osseo, ottenute dalle piastrine presenti nel sangue, che sono state inserite in un dispositivo fatto di materiali trasparenti, grandi all'incirca come una chiavetta USB. Questo dispositivo è pensato per riprodurre l'ambiente del tessuto organico da cui quelle cellule provengono. Per ciascuna donazione sono stati creati due chip, uno è rimasto a terra, l'altro invece è in viaggio a bordo di Artemis 2. Al ritorno verrà fatto uno studio comparativo, verranno cioè messi a confronto per trovare eventuali differenze, ad esempio nella struttura del DNA o di altri tessuti cellulari. Oltre a rendere più sicure le future missioni spaziali degli astronauti, studiando gli effetti dell'assenza di gravità o dell'esposizione a radiazioni presenti nello spazio, questa ricerca serve anche ad avanzare una tecnica che contribuisce a sviluppare sulla Terra la medicina di precisione, quella che permette di calibrare terapie specifiche per le condizioni del paziente.
Andiamo in India adesso, perché l'India, il paese più popoloso al mondo, ha ricominciato a contare i suoi abitanti, 1 miliardo e 450 milioni di cittadini stando agli ultimi rilevamenti. Aprile segna il lancio di un nuovo censimento, il primo dopo 15 anni, e le sorprese saranno tante, come ci spiega da Mumbai Chiara Rite.
I numeri sono da capogiro. Ci vorranno 12 mesi per 3 milioni e mezzo di raccoglitori di dati per visitare tutte le famiglie dell'India in lungo e in largo e aggiornare una fotografia della popolazione che era rimasta ferma al 2011. Costo complessivo 1 miliardo e 200 milioni di franchi. Questo è il primo censimento digitale, in gran parte, non completamente. Vediamo come funziona. In una prima fase si raccoglieranno dati sulle abitazioni, gli edifici, veri e propri, un catasto, insomma, che in India è sempre molto approssimativo. In una seconda fase si passerà alle persone fisiche. I cittadini hanno l'opzione facoltativa di autodichiararsi online con una app, rispondendo alle domande e inviando dati. In questo modo la visita dei funzionari in seguito sarà più veloce. Ma la vera novità sono le domande. Lo Stato è diventato molto più curioso. Vuole sapere chi abita dove, se si tratta di coppie sposate o di convivenze, quanto guadagnano e quali proprietà, auto, motorini possiedono, quali titoli di studio, quale impiego, se hanno accesso a internet, a un'assicurazione medica, se hanno familiari che lavorano all'estero. E qui la ricerca diventa già una specie di ispezione fiscale, considerato che in India solo il 2% paga le tasse. Il censimento dovrebbe essere anonimo, ma lo sarà davvero? Sarà un'operazione di sorveglianza generale da Grande Fratello al quadrato? E poi si arriva al punto più spinoso. Per la prima volta dal censimento dell'impero britannico del 1931 si chiederà la casta di appartenenza. Le caste sono un sistema di gerarchia sociale millenario che si è cristallizzato in una codifica di privilegi e che determina quale lavoro si esercita, quale quartiere si abita, quale accesso si ha all'educazione e alle risorse del governo. L'India repubblicana ha sempre respinto questa conta perché va contro l'uguaglianza dei cittadini, ma al tempo stesso elargisce generosi benefici solo a caste considerate svantaggiate. La domanda è: lo sono ancora svantaggiate? Le opposizioni chiedono una riforma basata sulle effettive disuguaglianze economiche, ma la lobby delle caste resiste. Le quote fanno la differenza. Per esempio, entrare in una facoltà di medicina solo sul merito, senza appartenere a una casta inferiore, è praticamente impossibile. Un po' come per le elezioni generali, i funzionari dovranno raggiungere a piedi, in barca, in elicottero le tante zone remotissime del paese. Però urge una nota di cautela. Nessuno dei miei amici indiani ha mai partecipato a un censimento, non nel 2011, non prima. Alcuni hanno genitori che parteciparono nel secolo scorso. Questa idea che i funzionari busseranno a tutte le porte forse non è proprio così accurata. In ogni caso, sarà davvero interessante vedere la fotografia dell'India che ne emergerà tra circa un anno.
Ed è tutto con questo contributo. Vi lascio allo sport.